al termine di questa quarta settimana del nostro cammino verso la Pasqua, ringraziamo il Signore di tutti i doni ricevuti, in particolare, oltre a quelli che ciascuno può ricordare, soprattutto il dono della sua parola in questa settimana, che possiamo anche riassumere così nella nostra preghiera comune, in questa Eucaristia, chiedendo che Egli ci doni sempre la sottomissione al suo amore, al suo disegno, ci doni sempre l'umiltà del cuore.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 34, dal versetto 1 al 13. Quando divenne re, Giosia aveva 8 anni, regnò 31 anni a Gerusalemme. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, seguendo le vie di Davide, suo padre, senza deviare né a destra né a sinistra. Nell'anno 8° del suo regno, quando era ancora un ragazzo, cominciò a cercare il Dio di Davide, suo padre. Nel 12° anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dalle alture, dai pali sacri e dalle immagini scolpite o fuse. Sotto i suoi occhi furono demoliti gli altari dei Baal, infranse gli altari per l'incenso che vi erano sopra, distrusse i pali sacri e le immagini scolpite o fuse, riducendole in polvere che sparse sui sepolcri di coloro che avevano sacrificato a tali cose. Le ossa dei sacerdoti le bruciò sui loro altari. Così purificò Giuda e Gerusalemme. Lo stesso fece nelle città di Manasse, di Efraim e di Simeone, fino a Neftali, nei loro villaggi circostanti. Demolì gli altari, fece a pezzi i pali sacri e gli idoli, in modo da ridurli in polvere. Demolì tutti gli altari per l'incenso in tutta la terra di Israele. Poi fece ritorno a Gerusalemme. Nell'anno 18° del suo regno, dopo aver purificato la terra e il tempio, mandò Safan, figlio di Asalia, Masaia, governatore della città, e Ioach, figlio di Ioacaz, archivista, per restaurare il tempio del Signore suo Dio. Costoro si presentarono al sommo sacerdote Chilchia e gli consegnarono il denaro depositato nel tempio di Dio. L'avevano raccolto i leviti, custodi della soglia, da Manasse, da Efraim e da tutto il resto di Israele, da tutto Giuda, da Beniamino e dagli abitanti di Gerusalemme. Lo misero in mano agli esecutori dei lavori, sovrintendenti al tempio del Signore, ed essi lo diedero agli esecutori dei lavori che lavoravano nel tempio del Signore per consolidare e riparare il tempio. Lo diedero ai falegnami e ai muratori per l'acquisto di pietre da taglio e di legname per l'armatura e la travatura dei locali lasciati rovinare dai re di Giuda. Quegli uomini lavoravano con onestà, erano stati loro preposti per la direzione Jacat e Abdia, leviti dei figli di Merari, Zaccaria e Mesullam, dei figli di Keat, leviti esperti di strumenti musicali, sorvegliavano i portatori e dirigevano quanti compivano lavori di qualsiasi genere. Altri leviti erano scribi, ispettori e portieri. Parola di Dio.
Abbiamo visto in questa settimana due grandi figure, una opposta all'altra, cioè cioè il re Ezechia, e poi Manasse, che è il re che ha anche il regno più lungo in tutta la storia della regalità precedente l'esilio, 55 anni. Per quanto riguarda Ezechia, naturalmente noi abbiamo letto questa settimana solo l'ultima parte, ricordiamo che il cronista sottolinea come Ezechia fin dall'inizio del suo regno mise al primo posto il Tempio, il culto del Signore, e poi c'è la grande descrizione della Pasqua, in cui anche tutti quelli che non erano purificati ritualmente furono assolti dalla preghiera di Ezechia, perché è più importante quello che è nel cuore, anche se è anche importante ubbidire alle leggi del Signore, ma il Signore vide il cuore e per la preghiera del re giusto assolse tutti quelli che non erano purificati, erano tanti, e ci fu, così, secondo la visione del cronista, una nuova unità di tutto Israele, che non è un'unità politica, in questo caso, come la racconta il cronista, perché 10 tribù erano già in esilio, eccetera, è un'unità attorno al culto del Signore. È vero che molti rifiutarono di salire nelle tribù del nord, ma era scontato che molti avrebbero rifiutato, dato tutta la storia di opposizione. Quello che invece si creò fu un miracolo della riunificazione. Tanti anche andarono delle tribù a rappresentare tutto Israele nella grande Pasqua, che fu prolungata nella gioia di una settimana ancora. Ricordate che racconto è così. E poi viene Manasse. Ricordiamo sempre che Ezechia, il racconto del regno di Ezechia per il cronista dura 4 capitoli, quindi uno spazio enorme che non corrisponde assolutamente al racconto del libro dei re, e così avviene anche per Manasse alcune cose molto singolari che troviamo solo nel modo in cui il cronista racconta l'antica storia per dire qualche cosa di molto importante all'Israele del suo tempo. E qui abbiamo Manasse che rovescia tutto. Noi possiamo stupirci di questo, di questa alternanza, e possiamo anche vedere in questo il rischio continuo di decadere, però possiamo anche vedere la possibilità continua di ubbidire alla legge del Signore. Perché? È perché nel popolo del Signore è sempre presente la parola dei profeti, è sempre presente lo Spirito di Dio. Può essere umiliato, può essere dimenticato, ma può sempre risorgere. E vediamo qui, ecco, che in questo caso Manasse rovescia tutto. Ecco, io volevo poi non dilungarmi a lungo, semplicemente sottolineare che anche il modo, come abbiamo visto, in cui il cronista racconta la storia di Manasse non ha corrispondente, nel senso che Manasse rappresenta sicuramente al tempo del cronista, anche perché la storia del libro dei re è una storia già che sta davanti al cronista, lo conoscono tutti. Manasse rappresenta la figura e il regno che più ha reso diciamo inevitabile l'esilio e l'andata del Signore via dalla sua terra. E anche se c'è stato poi delle riforme, Giosia non è stato sufficiente, ecco, è attribuito soprattutto a Manasse, e questo è anche nella tradizione ebraica, l'interpretazione del motivo dell'esilio è stato alla fine deciso in modo inevitabile, si può dire, da tutto il regno di Manasse. Avendo davanti questa realtà, questa idea, ecco, è ancora più importante e singolare vedere come il cronista racconta la storia di Manasse, perché conferma che Manasse ha rovesciato tutto, ha reintrodotto addirittura l'idolatria nel Tempio del Signore, l'idolo. Ma poi racconta una cosa che l'autore del Libro dei Re non sa, e cioè che è stato catturato Manasse, portato a Babilonia dai ministri assiri. A Babilonia probabilmente c'era presente il re assiro, la Babilonia era sotto il regno assiro a quel tempo. Comunque, così racconta che là, quando sperimentò davvero la sua angoscia, si convertì. E questo è molto importante. E quello forse che vuol dire di più il cronista qui, è chiaro, no? E qui insiste molto su questo. E addolcì la faccia del Signore, dice esattamente il testo ebraico. E cioè, non deve essere stata una cosa di un momento, mostra che c'è stata una ricerca di Dio. E si umiliò molto, dice, accettò il disegno di Dio su di lui e lo pregò. E il Signore cambiò la sua sorte, lo riportò a Gerusalemme. E poi il secondo Manasse è tutto l'opposto, ecco, rimette il culto, eccetera. Questa cosa che dice il cronista mi sembra estremamente significativo, la potenza della conversione, la possibilità e la potenza della conversione che cambia il disegno di Dio. E questo lo vediamo in tutta la storia fino ad oggi, dobbiamo crederlo. Dio non cambia mai le sue promesse di bene, ma può sempre cambiare tutte le minacce di male. Dal bene Dio non può tornare indietro, dalle promesse, ma dal male sì. Anche quando sono le più minacciose, anche quando sembrano inevitabili e definitive, può sempre tornare indietro. E attribuire a Manasse tutta questa storia è estremamente significativo, che se c'è un re inconvertito, inconvertibile, è proprio Manasse. E invece il cronista mostra un miracolo, si può dire, no? Dalla conversione. E così non fece, ecco, per concludere, poi vediamo il testo di oggi, cioè a Giosia, così non fece Amon, che è trattato molto brevemente. Ma notiamo anche qui, in particolare è il versetto 23 del capitolo 33, che ciò che il cronista sottolinea è proprio questo in Amon, perché fece il male, però avrebbe anche lui potuto convertirsi, umiliarsi, sottomettersi, non lo fece. Non nota questo, non si umiliò davanti al Signore, perché se anche uno fa il male può sempre cambiare. E il cambiamento cancella e provoca il rovesciamento del piano di Dio, della sua sentenza, delle sue. Egli non si umiliò, ecco, davanti al Signore. Quindi mi pare che questo punto, in tutto questo tratto che abbiamo meditato questa settimana, possiamo insomma raccoglierlo anche sul piano spirituale nostro come un punto centrale, come dicevo all'inizio della messa, ecco, cioè la grazia e il dono della accettazione del disegno di Dio su di noi, della sua correzione e la capacità di tornare al Signore, che è la grandezza, a quanto mi sembra, del secondo cronista, cioè la cosa più importante, perché se anche i re cattivi si fossero tutti convertiti sarebbe andato diverso. Bisogna fare il bene, ma è molto importante la conversione. Ecco, vediamo adesso l'inizio del regno di Giosia, naturalmente possiamo anche poi accennare al percorso fatto fino adesso precedente.
Mi sembra che riguardo a quello che diceva nel riassunto Giovanni Paolo si possa notare a proposito di Manasse quanto questa interruzione, per così dire, del suo regno sia straordinaria, perché se davvero è stato portato in catene re Assiro poi ha potuto non solo ritornare a Gerusalemme, ma essere reintegrato nella sua carica regale e compiere tutta una serie di opere che non avrebbero senso se non nella logica di un potere che dura, ecco. Quindi penso che sia un caso unico se viene preso alla lettera, ecco, un prigioniero portato in catene che ritorna re. Ecco, nel caso del figlio invece forse è stato notato di Amon che la giustizia del Signore sembra che passi proprio per una terza categoria, che è quella del popolo della terra, cioè mentre il re viene ucciso e i suoi ufficiali appunto sono responsabili in quanto hanno complottato, alla fine poi le cose secondo il volere del Signore vengono ristabilite dal popolo. Quindi mi sembra una cosa da notare, ecco, il quale addirittura proclama re il figlio Giosia. Sembra dall'inizio di questo capitolo che ci sia quasi una certa fretta nel mostrare Giosia che regna ancora fanciullo, quasi si volesse recuperare un po' del tempo perso nelle nefandezze dei precedenti. E il riferimento alla demolizione dei culti idolatrici, almeno a me ha fatto un po' impressione, perché qui si parla al versetto 5 di ossa che vengono bruciate sugli altari e non so se proprio si tratta di ossa riesumate o piuttosto di sacerdoti che erano stati uccisi, non so, chiedo, come strumento di purificazione, appunto bruciare le ossa sugli altari, le ossa degli idolatri sugli altari degli idoli. Invece, appunto, nella seconda parte, il pericolo per di oggi, mi sembra che sia proprio messo in evidenza questa collaborazione tra le varie parti del popolo di Dio, in cui ognuno consegna all'altro ciò che poi serve per la ricostruzione e il restauro del Tempio. Questa solidarietà che avviene ovviamente sotto gli occhi vigili dei Leviti fa pensare a una specie di unico spirito, di unico cuore con cui tutti si muovevano, e addirittura si dice che gli artigiani, che erano poi quelli che costruivano materialmente, lavoravano con onestà. Ecco, c'è questo tratto di elogio, ecco, nei confronti di coloro i quali poi nelle loro umili attività erano i responsabili di quanto doveva essere eseguito in onore e a lode del Signore.
Colpisce molto di questa presentazione del re Giosia il fatto che fin da piccolo ha iniziato, come dice il testo, quando era ancora un ragazzo cominciò a cercare Dio, di Davide suo padre. Ecco, il testo sottolinea anche qui, anche per lui come per Ezechia, che egli era figlio di Davide, a indicare quanto ha ricalcato le vie di Davide. E in effetti a me colpisce molto proprio questo, cioè questa integrità fin dall'inizio della sua vita e questa totalità della ricerca di Dio che ha caratterizzato il suo regno. E il testo poi mostra come questa ricerca di Dio si è sviluppata secondo proprio un piano prestabilito con tempi successivi. Sono stati 6 gli anni dedicati alla purificazione di Giuda e di Gerusalemme, non solo, ma poi estesa anche a Manasse, Efraim, Simeone, quindi anche la parte di Israele. E questo mi pare che sottolinei appunto la sua totale dedizione a quest'opera, che ne ha fatto appunto un rappresentante di Davide, ecco, un secondo Davide anche agli occhi del cronista. E in fondo anche il sentivo quello che diceva Rodolfo, questa onestà, integrità dei lavoranti che poi provvedono a restaurare il Tempio, sembra in qualche modo collegata alla totale dedizione del re per l'opera di restaurazione del culto, e quindi in qualche modo sia contagioso, ecco, questo fatto, cioè come appunto l'opera del re effettivamente si allarghi poi anche nello spirito a tutto il popolo, e sembra proprio una purificazione totale, ecco, di Giuda e di Gerusalemme, come non era avvenuto prima, ecco.
Ma quando è stato detto, io volevo aggiungere, c'è una domanda, perché il libro dei Re, capitolo 22, descrive in modo diverso questa azione di questo re, di Giosia. Cioè, c'è prima la scoperta del libro, e poi di conseguenza c'è la restaurazione, la purificazione del Tempio. E allora mi chiedeva perché il cronista ha messo così in modo diverso, se c'è sotto qualche cosa, qualche insegnamento, non capisco, non lo so, ecco.
Io volevo ricordare un passo ancora precedente, però che è di prima, che mi sembra che cronista dia per conosciuto, anche se non cita, cioè quella profezia che veniva fatta all'epoca di Geroboamo, prima re 13, un uomo di Dio che dice a Geroboamo che sta offrendo incenso sull'altare a Betele, e dice così: altare, altare, ecco, nascerà un figlio nella casa di Davide chiamato Giosia, il quale immolerà su di te i sacerdoti delle alture che hanno offerto incenso su di te, brucerà su di te ossa umana. E poi dopo c'è la prova, questo altare che si spacca, e Geroboamo ovviamente che si ribellerà a questa profezia. E a me pare che, io pensavo che anche in questo caso qua di Giosia dobbiamo pensare che sia uno re, che due re siano testi conosciuti, e quella profezia lì è su Geroboamo, cioè su Israele, e anche qui, e non sul regno di Giuda direttamente, è l'inizio, diciamo, della infedeltà, dell'apostasia, della divisione del regno del nord. Anche qua si dice che effettivamente Giosia ebbe un'influenza molto ampia, e si fa l'elenco, versetto 5-6, Giuda, Gerusalemme, ma poi dice Manasse, Efraim, Simeone, Neftali, e si sale, poi dice tutto il paese di Israele, tutta la terra di Israele. E mi sembra, insomma, che questo regno di Giosia vada, nella sua lotta con l'idolatria, a ricollegarsi all'origine stessa della deviazione del regno del nord. E quello che diceva Gemma, cioè sul fatto che però Seconda Re metta in capo a tutto la scoperta del Deuteronomio, comunque di questo testo, il libro della legge, io pensavo così, che in Due Re viene detto che la scoperta nell'anno 18, e invece qua viene fatto risalire a prima, e nell'ottavo anno del suo regno, e che inizia a ricercare il Signore, poi nel 12° inizia, e cioè mi verrebbe da pensare che più che contraddire voglia dire che c'era un movimento di riforma, già una tensione di purificazione già esercitata da Giosia, che poi avrà un suo percorso e la scoperta della legge, lui non è... Insomma, mi sembra che volesse dire, che volesse anticipare, mostrare che questo re fedele si è mosso fin dall'origine.
Non so quanto c'entri, ma mi è venuto in mente, riguardo ai leviti esperti di strumenti musicali, ho detto, pensato, forse sbagliando, che probabilmente erano esperti perché con quello lodavano il Signore e con quella lode davano forza a chi lavorava. Allora volevo solo leggere un versetto che conoscete tutti, ma che a me piace molto, di Siracide 39:15, quando dice: ascoltatemi figli santi, magnificate il Signore, proclamate la sua lode con i canti delle labbra e con le cetre, e nella vostra acclamazione dite così: quanto sono belle tutte le opere del Signore, ogni suo ordine si compirà a suo tempo.
Io mi sono chiesta in che modo questo giovane può ricercare il Signore senza ancora conoscere proprio la legge, senza la lettura della legge, che è il Pentateuco sostanzialmente, suppongo, e di fronte alla lettura di essa lui poi si straccerà le vesti come se non avesse fatto nulla, non avesse neanche cominciato. Invece appunto il libro delle cronache dice che ha avuto dall'inizio una vita di una grande rettitudine. Quindi da dove ha attinto questa rettitudine? Me lo sono chiesto. Allora, un po' forse anche come diceva adesso Morena, evidentemente c'era un culto, c'era ancora il culto, c'era sicuramente il canto dei salmi, c'era anche in mezzo allo sfascio, insomma, il tempio era stato dissacrato, il tempio era stato era fatiscente, però sicuramente un resto del culto ci doveva essere, e quindi penso che questo ragazzo sia vissuto di questo, il suo cuore sia stato custodito.
In questo stesso senso, io mi ero chiesta perché non è detto il nome della madre, che invece nel libro dei re è detto. Quando Giosia divenne re aveva 8 anni, regnò 31 anni in Gerusalemme, fece ciò che è retto agli occhi del Signore e seguì le strade di Davide, suo padre. E, ho visto nel commento che seguo che dice che non si parla della madre, perché in questo caso è irrilevante, in quanto egli è semplicemente un verace figlio di Davide. Lui è figlio di Davide verace, quindi non è necessario dire la sua famiglia. Ma un'altra cosa che avevo pensato, rispetto anche a quello che diceva Maria qui, forse in un certo senso lui è figlio, almeno per questi primi 8 anni di regno, per questi primi 8 anni di regno, lui è figlio in un certo senso di questo popolo della terra che lo ha fatto. Però il fatto che il popolo della terra lo fa re, mi viene da pensare che così un po' sia sostitutivo del nome della madre.
Io mi sono domandato cosa significasse seguire le strade di Davide e ricercare il Dio di Davide, che è una formula un po' nuova. Di solito siamo abituati a sentire il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio di Davide, suo padre. Io penso che questo, ma è un pensiero che non ho agganci. In ogni caso la storia di Davide poteva essere conosciuta o per via orale o in altro modo, o con degli scritti storici. Tutta la sua vicenda, come è edificante, come la vicenda di Davide si basa in qualche modo sulla legge del Signore, sull'obbedienza, è il santo di Dio per eccellenza. Per cui credo che anche quello che è scritto nel libro del Siracide, al capitolo 49, quando si parla di Giosia, dice una cosa molto bella, secondo me, tra le altre. che in un'epoca di iniqui
riaffermò
la pietà. Se Manasse si era convertito per se stesso e per il popolo naturalmente, ma diciamo una conversione personale, in Geosia vedo proprio una tendenza che cambia, una svolta storica anche per il regno, con le sue riforme, ecco, e con questa sua, diciamo, attenzione alla vicenda di Davide, che sicuramente lo ha introdotto nella via della santità.
C'è ancora qualche apporto? Ascoltiamo brevemente, poi concludiamo.
Ma io ho letto e riletto la preghiera di Manasse, che è riportata nei testi apocrifi del 70, che mi ha fatto tanto sentire lo spirito del buon ladrone, perché c'è proprio un grande riconoscimento del proprio peccato e contemporaneamente della infinita misericordia di Dio che va al di là. Ed è molto bello perché da un lato lo chiama il Dio dei giusti, tu Signore Dio dei giusti, non hai stabilito la penitenza per i giusti, Abramo, Isacco e Giacobbe, che non hanno peccato contro di te, ma hai posto la conversione per me peccatore, perché ho peccato più del numero della sabbia del mare. E poi dopo, più avanti, dice: ma ora piego le ginocchia del mio cuore pregando per la tua benignità. Ho peccato, Signore, ho peccato e le mie iniquità riconosco, ma chiedo pregandoti, perdonami, Signore, perdonami e non mi perdere con le mie iniquità, né ricordare in eterno per custodire i miei mali e non condannarmi negli abissi della terra, perché tu sei il Dio di quelli che si pentono. Mi sembrava molto bello che da un lato dice il Dio dei giusti e poi dopo dice il Dio di quelli che si convertono, di quelli che si pentono. In me mostra tutta la tua bontà, perché sono indegno, essendo indegno tu mi salvi per la moltitudine della tua misericordia.
E appunto noi stiamo cercando di guardare, di capire il Giosia del cronista, che naturalmente ha davanti la storia di Giosia nel Libro dei Re, ma vuole dire qualcosa di nuovo, vuole ricavare qualcosa, potrebbe avere anche altre fonti, soprattutto profetiche, come risulta spesso, per parlare all'Israele del suo tempo, raccontando una storia antica in un modo nuovo, sottolineando certi aspetti. E io appunto sarei nella stessa linea di quello che già ricordavate, anche Paolo prima, cioè qui vediamo un'attenzione del cronista alla formazione di Giosia. Non parte subito con il ritrovamento della legge e la restaurazione del Tempio. Dunque Giosia dice e sottolinea, e questo sì, è del cronista questo, sottolinea le tappe, divenne re a 8 anni. E quando fece ciò che ha detto, va bene. La prima grande tappa che segna è nell'ottavo anno del suo regno, cioè quando aveva 16 anni. Pur essendo ancora un fanciullo, un ragazzo, cominciò a cercare il Dio di Davide, che è molto significativo come espressione. E Stefano ha già detto prima, io credo che sia giusto andare in questa direzione, cioè Davide, Dio di Davide, Davide non è ricordato per caso. Io vorrei sottolineare l'espressione cercare, perché per il cronista a questo tempo cercare il Signore vuol dire formarsi, meditare, studiare e cercare di praticare la legge del Signore e la preghiera. Quindi si indica l'idros, da questo deriva midrash. Il midrash non è solo un'interpretazione, è una forma letteraria dell'interpretazione, ma midrash è la ricerca del Signore nelle scritture, nei testi. Cioè sembra che il cronista voglia indicare come a questo tempo lui cominciò veramente, e poi da questo viene una seconda tappa, ed è segnata in modo preciso nel 12° anno, cioè quando aveva 20 anni. A 20 anni fece una grande opera di purificazione, personalmente la fece. Poi tornò a Gerusalemme, ma il cronista mostra che lui andò dappertutto, e qui dice in tutto Israele, anche nel nord, Neftali, eccetera. Lui personalmente presiedette a una purificazione generale, che è un ideale per il lettonista naturalmente, raccontando questa antica storia, come dovrebbe essere Israele, cosa deve fare, deve purificarsi, e difatti sottolinea questo, per esempio al versetto 7 vediamo, ecco, in tutta la terra di Israele, ci sono espressioni che mostrano come l'intenzione del cronista è quello di indicare un ideale per Israele. Qui la terra viene ripurificata tutta. E poi c'è la terza tappa, che viene segnata dal cronista, che è appunto quando aveva 26 anni, quando aveva 20 anni, quando aveva 26 anni, decise la restaurazione, li traduce così, il testo dice il rafforzamento, rendere più forte la casa del Signore, quindi il culto. E è molto bello anche questo, come c'è tutto, insomma, è già stato sottolineato, vale la pena di riprenderlo, perché anche con piccoli accenni il cronista mostra sempre un'idea, un'indicazione per il popolo, per l'Israele del suo tempo, quando dice appunto che i Leviti sono centrali naturalmente in tutta la sua visione, e quando dice che appunto e si tratta esattamente di questo, mi pare che fosse Moreno che sottolineava questo prima, cioè mostra come questi lavori venivano accompagnati dalla preghiera, dalla preghiera e dalla musica, ma la musica, diciamo, i salmi, eccetera, la preghiera liturgica, e c'erano addetti alla preghiera, e la preghiera accompagnava questo sforzo di rafforzamento di tutto, e questa naturalmente è un'indicazione spirituale, è un'indicazione ideale per Israele, se vuole rafforzare. Comunque sono tante le indicazioni qui di questo inizio di Giosia, che poi sfocia appunto nel ritrovamento della Torah. Per il cronista probabilmente, questo lo azzardo io, non lo vedremo, per il cronista probabilmente la Torah può essere il Pentateuco, ma per il racconto del tempo di Giosia vero, del vero Giosia, non poteva essere il Pentateuco, probabilmente, come si ritiene, è una parte almeno, una parte importante di quello che noi chiamiamo il libro del Deuteronomio, però per il cronista probabilmente la Torah a questo punto che Giosia avrebbe trovato sono i libri di Mosè.